Eccoci qui, buona domenica a tutti, domenica 21 dicembre 2025, siamo in pieno clima natalizio, l'avete sentito anche dallo spot, comincerà una settimana a case connesse, è vero, con i nostri ascoltatori, come sì, la tradizione, no, di RTL 102.5. Insomma, stamattina per certi versi parleremo anche noi del Natale, per capire se è vero, come dicono alcuni dati, che saranno delle vacanze un po' più povere, delle feste un po' più povere, con molte famiglie che rivedranno il budget rispetto allo scorso anno, oppure se sempre si dice no, i ristoranti sono pieni, eppure i ristoranti sono pieni. In questo caso le vie dello shopping no, sono affollate, piene di chi.
Vabbè, ma lì basta fare il giretto, scusami.
Sì, tu dici anche senza comprare, però poi le borse, non è che vogliamo fare i conti in tasca a nessuno, però magari quelle immagini dimostrano che la realtà è un'altra. Buongiorno a Milano, Barbara Sala.
Buongiorno, posso mettere le corna?
No, dai. Non mi sembra tanto da indignato.
No, da adesso, solo per la sigla. Dai, solo per la sigla, le corna d'arena.
A Roma, Davide Giacalone, buongiorno Davide.
Buongiorno, buongiorno, buona domenica. Andrea io non le metto per scaramanzia.
Sì, infatti,
vabbè, che poi sei tutto ottimista.
Andrea Pamparada, buon lavoro.
Buon lavoro, buona domenica.
Pro o contro le corna lì d'arena di Natale?
L'importante è che siano solo,
solo da renna.
Sono sue. Sì, infatti, sono di Pannolenci. Sì.
Cominciamo, ecco, con voi.
Sono vere, insomma, sarebbe, piacerebbe. Snowing out over where I used to walk with you. I see your beautiful smile. Going out, this is where I found the people. No, oh, the faces, all the memories, all the places, what it meant to me. Holding on to what I used to be.
Coming home, l'invito di Marco Mengoni a tornare a casa.
Quello che molti faranno a caro prezzo. Accidenti. E ho letto anche facendo scalo a Varsavia, se da Milano
o
si vuole andare.
O Bratislava ho letto.
A Catania, tornare per le feste, costa meno fare scalo.
Sì. Però,
non so, in molti casi e non in tutti.
Ho letto di una cosa bellissima, che in Puglia un'associazione ha organizzato questo pullman che porterà su al nord i genitori e poi ripartirà con i ragazzi e li riconsegnerà alle famiglie pugliesi.
se non è Maometto, punti di punti. Allora, c'erano dei dati, no, che provano a ipotizzare quale possa essere quest'anno la spesa degli italiani per i regali, per i cenoni, pranzi vari.
Allora, spesa media degli italiani 592 euro per il periodo di Natale, non soltanto per una singola cosa, quindi regali, magari non lo so, un vestito nuovo, cenoni e spese varie. Gli italiani sceglieranno, hanno scelto, pare, di risparmiare sui regali meno 20% sui regali rispetto all'anno precedente, facendo regali fai da te oppure comprando online. Insomma, si cerca di risparmiare. Qual è il problema? È che stride con il tutto esaurito nelle strutture turistiche.
C'è una contraddizione, Davide e poi Andrea, oppure no?
In realtà no, perché il primo dato deve essere necessariamente percettivo, di previsione. Qual è la fonte, Barb?
La fonte, adesso te la cerco, erano una serie di dati che arrivavano, credo, da...
Perché le prenotazioni negli alberghi o nei ristoranti o quel che è, sono ragionevolmente quelle fatte in questi mesi, in vista delle feste, quindi sono reali. Ed è sostanzialmente il tutto esaurito, però questo di suo non significa, non è che tutti andranno, il fatto che sia tutto esaurito i posti significa che tutti ci vanno, significa che sono esauriti i posti. Mentre il taglio del budget per Natale, cioè quanto penso di spendere, quello è una previsione, non è un dato consolidato. Per esempio, se lo domandi a me verso novembre, io ti rispondo un risparmio del 100% rispetto all'anno prima, perché non intendo comprare niente. Poi non è vero, poi quando si arriva sotto, certo, inevitabilmente è quello e quell'altro, certo, sempre il maglione con la renna, i calzettoni rossi e la cravatta. Però voglio dire, in qualche modo, diciamo, quella spesa poi si fa. E del resto sono già anni che i negozianti lamentano l'assenza di clienti, però sono ancora lì e guadagnano il giusto, e quindi la previsione è un po' sempre al ribasso. Però vorrei anche far osservare una cosa che magari potremmo parlarne nel corso di questa trasmissione. Il Natale, a parte naturalmente che è una festività religiosa, quindi non è che necessariamente presuppone il cenone, però insomma è diventata anche una tradizione. Ma qual è la tradizione del Natale da parte cui nessuno adesso rinuncerebbe, dai? È l'attesa dei regali, Babbo Natale, quindi per i bambini, perché Andrea, io ho provato a dirgli che c'è Babbo Natale, però mi ha fatto una faccia un po' scettica. È la festa dei bambini. Ora, in Italia i bambini scherzeggiano, non è che ci possiamo fare il Natale Babbo Natale fra anzianotti e già smagati. E quindi cos'è? Prenoti l'albergo per andare da qualche parte e mangi come un disgraziato nel primo ristorante.
Ecco perché noi abbiamo questa abitudine poi di convertire la festa a tavola. I dati, è un articolo del Sole 24 Ore che cita i dati di altro consumo.
Ok.
Ah, eccolo là, infatti, e quindi è percettiva.
Andiamo da Andrea per capire, insomma, se sei d'accordo con Davide, se vedi una contraddizione.
No, che... non c'è nessuna contraddizione, semmai c'è un cambiamento, potrebbe anche esserci un cambiamento di abitudini. Magari uno dice quest'anno risparmio su certi settori, faccio magari dei regali meno sciocchini e magari mangio, anziché 12 portate me ne faccio 8, però io vi posso dire che ieri in zone più in di Roma, via Condotti, via Frattina, via del Babuino, eccetera, al di là della folla, perché come ha detto giustamente Barbara, uno fa un giro, guarda, si bea delle cose che vede ma non le compra. Beh, i negozi, e non stiamo parlando di salumerie, con tutto il rispetto per le salumerie che a volte sono più care anche delle gioiellerie, però i negozi erano pieni.
Specie in quella zona, devo dire.
Esattamente, però erano pieni. Perché è anche vero una cosa, se tu, guarda, ne commentavamo prima anche con il nostro amico Vitiello, tu magari compri un gioiellino, non è necessario comprare una parure come quelle che si vedono acquistare dagli amici arabi,
un diamantino così,
vestiti di bianco che si prendono,
che diamantino, non so, lo zircone,
50-60 mila euro. No, poi prendi una cosa che ti rimane però nel tempo, è un oggetto, è quasi un piccolo investimento, soprattutto adesso, no, che si dice che l'oro sta salendo, è un bene di rifugio,
insomma, un dente d'oro,
cioè a un certo punto si è razionalizzata la spesa, Che poi ci siano delle importanti e drammatiche sacche di difficoltà, oltre che di povertà, che quelle ci sono sempre state purtroppo e ci saranno sempre, ma di difficoltà è fuori di dubbio, cioè se no saremmo, vivremmo su Marte, no?
Allora,
quindi direi che non c'è contraddizione, c'è una diversificazione, ecco.
0225 1515 per raccontarci un po' i vostri soldi dove andranno. Io credo che più nel bene rifugio, che appunto il diamantino o l'oro, vadano di moda i contanti, cioè io ti do la mancia e quella poi serve per far fronte a delle spese reali e oggettive.
Bisogna andare alle cene col POS, insomma.
Più o meno, ma non lo so, ma sai che adesso i nonni fanno direttamente il bonifico, non stanno neanche andare a prelevare la pensione, che poi rischiano di essere scippati, fanno il bonifico ai nipoti, no? Non è il tuo caso, essendo un ricco possidente.
Cosa dico? Come ti permetti? Ma parole. Allora, leggiamo un po' di messaggi al 378-378-125, i primi arrivati.
Allora, noi da qualche tempo, da qualche anno in famiglia abbiamo deciso di comune accordo di non fare più regali. Vi confermo che siamo tutti più sereni. Una bella mangiata in compagnia è il più bel regalo.
Lo si diceva prima, no? Nel fuori onda c'è sempre chi poi non rispetta e infrange la norma.
Il traditore della promessa che si presenta. Questo è giusto un pensierino, però tu manco l'hai avuto.
Fermi.
È finita, Santo Stefano già è la lite.
Però capiamo il senso del pensierino, perché ad esempio io faccio dei pensierini, ma sono delle cose che magari faccio io, le marmellate, quelle cose lì.
Che c'entra?
Lì.
Sempre un regalo.
Ma che c'entra?
Presuppone solitamente che uno...
Diciamo con meno controllo sanitario però.
Allora lascia perdere, perché quest'anno il discorso marmellate, dopo tutta l'estate con il botulino, mi ha portato a virare la produzione, a virare il tipo di regalo. Però quello veramente è un pensierino.
Il nocino
è un casino farlo, devi andare a raccogliermi tu le noci e ad aprirle soprattutto, ma questa è un'altra linea diretta. Allora, i vostri messaggi ancora, anzi no, andiamo subito da Luigi allo 0225 1515.
Ciao Luigi.
Buongiorno.
Da dove ci chiami? Buona domenica.
Buona domenica anche a voi e auguri prossimi. Io chiamo da Castrovillari, provincia di Cosenza.
Sì,
certo, bellissimo posto.
Riesci a togliere il viva voce o l'auricolare, per favore, Luigi? Se ti fermi un attimo, sì, ti sentiamo benissimo. Poi ti facciamo ripartire alla grande.
Più carico che mai,
di regali, non lo so.
Vai. Sta sulla slitta di Babbo Natale.
Esatto.
No, è uguale a prima, ma fa niente.
Non è cambiato nulla, Luigi. Comunque, dai, cercheremo di capirci. Vai.
Oppure il ritorno.
Vai. Luigi,
era meglio prima.
Devi abbassare anche la radio.
Vedi, Barbara,
Luigi,
tu crei sempre
io
dei problemi.
Gli ho detto di togliere.
Non avessi lasciato in
pace. No, è perché c'era anche la radio a questo punto che rientrava.
Ci senti, Luigi?
Mi sentite?
Sì, vai, prego.
Ah, allora, io, siccome avete menzionato la situazione economica, io ho un ristorante. E volevo, seppur noi lavoriamo tutti i giorni in questo periodo, comunque le persone nelle attività ristorative comunque dividono le porzioni, non c'è più quel fast di mangiare 10-12 portate come avete menzionato prima.
Va bene per il colesterolo.
C'è una però c'è comunque un'attenzione al costo del ristorante, non ci sono più quei pasti luculiani dove non si finisce mai di mangiare, mangi. Quindi questa è una espressione economica del cliente che viene al ristorante. E poi comunque io vorrei dire una cosa, che comunque oggigiorno la fame non la patisce più nessuno, non c'è più una casimone, non siamo più nei tempi di guerra. La crisi io non la vedo sotto un aspetto economico, la vedo sotto un aspetto che può essere il futuro, cosa mi aspetta. Allora, se io nel mio futuro mi devo vedere fra 10 anni, non saprei individuare la mia posizione, quindi è incertezza.
Davide?
E questo secondo me mantiene un freno.
Ma guardi, l'aspetto alimentare dipende molto, come l'altro, come il futuro. Tutte e due sono molto influenzate dal nostro passato. Quando ero ragazzino io, i bambini che mangiavano, mangia, è tutta saputa, no? Perché in effetti papà e mamma venivano dalla fame,
certo.
E quindi il bambino mangia e che il cielo lo benedica. Adesso uno ci sta attento, perché, no? fermate il pupo, perché sennò diventano due pupi in uno e poi questo crea dei problemi. La stessa cosa per gli adulti che cominciarono a mangiare finalmente la carne negli fine anni 50, primi anni 60, e poi diciamo sono andati avanti per un bel po' continuando a mangiare una quantità di carne. Adesso non so quante sono i gastroenterologi, i dietologi in televisione tutti a dire: oh, mangiate tutta quella carne, fermatevi, deve essere bianca, le verdure mi raccomando. Quindi cambiano queste cose. Adesso poi lei c'ha il ristorante in un posto che io adoro, cioè ti siedi e arrivano prima di tutto col vino, la soppressata, il salamino e il formaggio, per cui effettivamente, diciamo, con le nostre abitudini, consuetudini alimentari adesso, uno potrebbe anche chiedere il conto e andare via. La stessa cosa riguarda poi per il futuro, perché quando il passato è un passato che uno dice non ci vorrei tornare, il futuro è la costruzione di un mondo diverso e migliore. Quando il presente e il passato recente è un passato ricco, lo so, adesso arrivano tutti a pensare: tu perché sei venduto, perché sei qua, ragazzi, l'Italia è diventato un paese straordinariamente ricco, come del resto quasi tutti i paesi dell'Unione Europea. Pensate a quelli che sono entrati per ultimi in Unione Europea e stanno vivendo il momento della grande arricchimento, dove la felicità si taglia a fette. Ecco, quando hai questo presente e questo passato recente, guardi al futuro con un occhio diverso, cominci a dire: ma riuscirò a conservare quello che ho adesso? E il tema è questo: quando uno si pone questa domanda sta messo male, perché deve sempre porsi il problema di come faccio a crescere, non di come faccio a rimanere come sono.
Luigi, grazie per essere stato con noi, ma ne approfittiamo per augurarti buon lavoro per questa settimana che sarà, devo dire, bella, impegnativa per te, e salutiamo tutti i tuoi colleghi, noi ristoratori.
Noi la passiamo in famiglia.
Ah, terrete chiuso?
Solo a Capodanno diamo la possibilità di...
Ah, Natale terrete chiuso, ok.
Rischiamo mezzanotte per mangiare a Capodanno.
Ma hai tante prenotazioni per Capodanno?
Sì, siamo già fuori, però il mio ristorante è molto piccolo e quindi ho contenuto...
Quanto me lo fa il cenone, Luigi?
A quanto viene? Sì. 100 euro, 100. Siamo 100. Molto...
Tutto compreso, certo. Tutto compreso.
Avete visto questo messaggino che merita una riflessione, quella di Gianluca, che dice: buongiorno, buona giornata, ma quale shopping di Natale ci siamo fatti mettere in mutande dall'Ucraina? Ecco, magari acquisto mutande oggi. Un abbraccio, Gianluca. Gianluca, noi ti abbracciamo, però io ti invito a pensare che in Ucraina non hanno neanche le mutande, probabilmente molti.
E molti passeranno il Natale, del resto anche il Capodanno, senza riscaldamento, senza il conforto.
Nei rifugi.
Provi a immaginare cosa il Natale a Mosca, dove i moscoviti saranno anch'essi più poveri perché un pazzo criminale deve fare la guerra imperialista. Ecco, a quel punto almeno avrà meritato le mutande.
Hai fatto bene a leggerlo, perché è un tema che devo dire è ricorrente. Scusate, Piera, buongiorno.
No, buongiorno, buon Natale innanzitutto, anche se un po' in anticipo.
No,
io volevo dire, parlare dei regali, giusto fare un regalino, però siamo troppo consumisti, guai, è diventata una cosa esagerata, io penso, perché non sanno più cosa regalare ai bambini. Innanzitutto, in una famiglia lo stipendio sai qual è. Però se hai in giro una quantità enorme di gente che devi fare un pensierino, te ne vanno fuori di soldi.
Ho capito, però ognuno si regola, no? Sulla base anche
in base a quello che ha, distribuisce.
Sì, quello sì. Io personalmente, con le sorelle che abitiamo in montagna, abbiamo deciso una cosa per i bambini, ma proprio ini e basta. Sorelle e fratelli non ricevono niente, perché non ci scambiamo niente. Ci scambiamo gli auguri a Natale, alla notte di Natale, dopo il presepio vivente, basta.
Bello. E poi ricordiamo che ai bambini ci pensa Babbo Natale, se esatto, sono stati buoni.
Ma vede, signora, questo problema, dice, non so più cosa regalare ai bambini, è anche frutto anche questo, dobbiamo averne consapevolezza della ricchezza. Io mi ricordo gli enti di assistenza o anche la compagnia di assicurazione, all'epoca era l'INAN, cioè non è inutile che fare pubblicità, Istituto Nazionale Assicurazioni, che organizzavano sotto le feste, insomma, il venditore locale organizzava, diciamo, delle riunioni, dava due pasticcini, e c'era una busta che veniva data ai bambini. Aprivi la busta, c'era un quaderno, un quadernino con i disegni da colorare e tre matite. E noi andavamo via contentissimi.
Felici e contenti.
Allora, quindi i bambini sono rimasti uguali, guardi, le ragazze
nascono tutti nello stesso modo. Quello che abbiamo pensato anche noi.
Sono gli adulti che hanno
che sono esagerati, che non sanno cosa
sono
fare.
Ma sono esagerati, ma c'hanno anche tanti quattrini, questo è il punto. E poi dopodiché...
Sì, ma allora perché continuano a reclamare che sono morti di fame? È quello il guaio. Tutti sono in giro, tutti sono morti di fame. Non mi sembra mica il caso. C'è della gente che è morta di fame sul serio? Ma
allora,
non può mica permettersi niente.
In Italia no, però questo non significa che non ci siano sacche inquietanti di povertà, no. Ma soprattutto l'Italia, essendo un paese ricco, ha anche sacche contenute di povertà, molto contenute, e quelle sacche molto contenute sono abitate prevalentemente da immigrati. Il punto qual è? Signora, aspetti, il problema qual è? È che la cosa più nociva è l'impressione di impoverirsi. Cioè, se io guadagno nel 25 gli stessi identici soldi che guadagniamo nel 24, sì, beh, io ho diminuito la mia capacità d'acquisto.
Certo.
Questo è poco ma sicuro. Cioè, se sono gli stessi 100 euro, valgono un po' di meno. Okay?
Esatto.
Se mi prende la paura che questo sia un trend continuo, io comincio a sentirmi povero quando ancora sono benestante. Questo
sì,
è il problema.
Sì. Ma io mi faccio anche una domanda: come mai tutte le mense dei poveri, chiamiamoli così, che ci sono in giro sono piene, che non sanno più dove mettere la gente a mangiare?
Perché quelle sacche ci sono, naturalmente quando si concentrano dove si va a mangiare.
Chiaro.
No, io penso che ci siano anche tanti approfittatori.
Li trova nel ristorante stellato perché sono evasori fiscali, non li trova alla Caritas, garantito.
Un meccanismo anche per accedere.
Ma poi dobbiamo rispettare.
Ci mancherebbe. Piera, grazie per essere stata con
noi. Natale a tutti.
Grazie.
Buon Natale, signora. Sei andata a Trastevere.
Ciao, ciao.
A Trastevere, alla Caritas, sempre sui posti qui, insomma.
No. Sant'Egidio.
Sant'Egidio, non è che...
Anzi. 02 25 15 15 per venire in diretta con noi, e poi i messaggi li vedete scorrere anche in radiovisione. Che dicono?
Senti qua, quest'anno il nostro datore di lavoro, invece del solito cesto di prodotti, sì, ci ha fatto un buono benzina da 100 euro. Vi posso assicurare che siamo tutti molto più contenti e soddisfatti.
Chi non guida?
No, lo regali a qualcuno, vai in famiglia a qualcuno che guida, scusami. Appunto, anziché avere il prodotto che magari non apprezzi più di tanto,
è denaro
sostanzialmente, esatto.
E buoni anche, molti.
Infatti, andiamo in pubblicità e poi torniamo naturalmente insieme a voi.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Vorrei conoscerti quando è mattina, dirti la sera ti prego spegni la luce. Vorrei svegliare con te il mio vicino per il casino e non dargli mai pace. Ma non è facile, neanche difficile, forse impossibile, sicuro instabile. Vorrei lasciare sul tuo comodino un caffè caldo per ogni mattina, vedere che ti svegli d'improvviso, poi chiudi gli occhi e fingi di dormire. Non è facile, neanche difficile, forse impossibile, sicuro instabile. Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena, che quando parli non ti guarda e non pone il problema. Ed io che invece vorrei solo avere...
averti più vicino, cascare nei tuoi occhi e poi vedere se cammino, che sono grandi come i dubbi che mi fanno male, ma sono belli come il sole dopo un temporale. Poi ti penserò, e poi ti penserò, e poi ti penserò. Vorrei spiegarti che fuggire non serve, se nessun posto abbastanza lontano, se nessun posto abbastanza lontano da te. E vorrei parlarti ma non riesco mai a farlo, rovinare tutto quello che è stato, che a volte le parole sono un inganno, sono i rimorsi di chi se n'è andato. E non è facile, neanche difficile, forse impossibile, sicuro instabile. Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena, che quando parli non ti guarda e non pone il problema. Ed io che invece vorrei solo averti più vicino, cascare nei tuoi occhi e poi vedere se cammino, che sono grandi come i dubbi che mi fanno male, ma sono belli come il sole dopo un temporale. Poi ti penserò, e poi ti penserò, e poi ti penserò.
Il disco di ultimo, Cascare nei tuoi occhi, RTL 102.5, 9.36, la domenica dell'indignato speciale.
Allora Luigi allo 02 25 15 15, un altro Luigi, buongiorno.
Sono Luigi, buongiorno, buongiorno a voi tutti.
Da
allora,
dove?
Milano.
Da Milano.
Allora, premetto che non sono un bravo oratore, però vi dico che per l'attività che svolgo entro nella redditività dei miei clienti. Tanti clienti, mi rifaccio al discorso che vedete in giro, gente con le buste piene, però queste buste piene sono magari riempite con dei pagamenti futuri. Cosa vuol dire? Che tanti clienti, ho visto che a fine mese, perché entrando nelle buste paghe, vedo che vivono praticamente quasi al di sopra della loro realtà finanziaria, arrivano a fine mese a zero, ovviamente comprano tutto con i prestiti, acquistano magari l'iPhone, acquistano la vacanza, acquistano l'auto, acquistano anche beni primari, però effettivamente il problema principale è questo. Affrontavo questo discorso con un mio carissimo cliente che è un manager di un grosso istituto bancario italiano, che anche l'invenzione dei POS, l'invenzione della carta di credito con addebito futuro al mese successivo è stato fatto per questo, per creare una sorta di forza psicologica economica, dire io posso, voglio ma non posso, ecco, questo secondo me è il grosso. Poi la fascia dei clienti, posso dire che il cliente medio giovane che va dai 25-40 anni vive in questo modo, grande colpa anche i social, di farsi vedere, di fare la storia magari nel ristorante 5 stelle, di fare la storia nella spa, di fare la storia, ecco. È quello secondo me la problematica,
sì,
principale.
Però stai descrivendo un quadro in cui tutti si indebitano, no? Per...
Sì. No, ma poi voglio dire, a parte 5 stelle in albergo, ma se uno va a mangiare in un ristorante stellato oppure compra le vacanze indebitandosi, sì, sono affari suoi, mica un problema sociale.
No, è un discorso culturale.
Per me può fare tutti i debiti che vuole, cioè, naturalmente poi dovrà pagarli. La carta di credito sì, è un'enorme comodità e tra l'altro il costo del denaro contante è più alto. Adesso dipende, le carte di credito ce ne sono diversi tipi, insomma le carte di pagamento più economiche costano meno della gestione del contante, perché come lei mi pare di capire del mestiere saprà, se io vado al bancomat a prendere i soldi mi fanno,
esatto,
pagare,
sì,
non è che mica me ne dici,
certo.
io chiedo 100 euro ed escono 100 euro, ma non valgono 100 euro, valgono un po' di più.
No, mi tolgono.
Quindi è tutto normale. La differenza è quando invece arriviamo alle questioni dei beni essenziali, tra i quali non rientrano. Per quanto, diciamo così, tenete presente che le vacanze, se noi siamo così ricchi da considerare almeno una settimana di vacanza lontano da casa come uno dei parametri con cui calcolare la povertà assoluta in Italia. Chiaro, quando un popolo arriva a calcolare la povertà assoluta mettendo fra i parametri anche una settimana di vacanza lontano da casa, evidentemente siamo benestanti.
Allora, le faccio un esempio, perdone se l'ho interrotto. Allora, il discorso è questo: la parvenza che tutti spendono, la parvenza che tutti vanno in giro, la parvenza che viaggiano in giro con le borse piene di prodotti, primari o secondari che siano, è il fatto di come ben vestito, ma non mi faccio la doccia. Ecco, quello è il discorso. Cioè, io sono molto analitico nel mio lavoro. Sì, io provengo da una famiglia. Io provengo da una famiglia meridionale del profondo sud calabrese. I miei genitori, non sia a fine mese, non avevano quella garanzia di dire posso spendere, non andavamo al ristorante a mangiarci la pizza. Oggi invece è l'inversione. Oggi, per magari creare quella felicità, ma è una felicità secondo me astratta, perché poi il primo del mese ti ritrovi che ti succede un imprevisto e devi andare alla Caritas a chiedere, capisci?
Cioè, stai dicendo però che più che indebitarsi abbiamo una cattiva gestione delle finanze.
Sono due cose legate, c'è un filo unico.
Scusi, ma se io voglio indebitarmi per fare una cosa che a lei sembra voluttuaria e inutile, ma saranno affari miei?
E allora non parliamo di povertà, non parliamo di viviamo la giornata.
Infatti per quelli nessuno parla di povertà se sa di che sta parlando. Certo. Che però non esclude, non cancella la povertà. Ma non sono quelli. Ovviamente,
noi clienti li chiamiamo
altri.
Spendi e spandi, cliente spendi e spandi.
Cliente spendi e spandi, se è un cliente libero, io con i miei soldi ci faccio quello che mi pare. Pamparana mi segue e mi dice perché stai spendendo così tanto in roba che per me è ripugnante. Io rispondo, fatti gli affari tuoi.
Però guardate che questa cosa che sta sottolineando il nostro amico disegna un po' un cambiamento di mentalità. Sì, perché i nostri nonni appunto mai avrebbero sprecato, no?
Non è sprecare, no? Sì. Tutti i debiti se ritieni necessari.
Se volete, vi presento delle casate che venivano dalla Calabria in cui i nonni non è che spendevano e spendevano, si sono proprio dilapidati un patrimonio, l'intero latifondo. Dalla Sicilia abbiamo quelli che il principe Lampedusa chiamava i voli d'uccello, cioè i soldi che portavano via. Che si portavano via, non diciamo sciocchezze. Quello che è cambiato è che grazie al lavoro, all'impegno, alla serietà e al cielo abbiamo molti più soldi da spendere tutti. Ma non è che se uno era meridionale all'inizio del Novecento non è mai successo che ha speso più di quello che aveva. È successo, e come se è successo, è strasuccesso. Altro che.
Ma il sistema economico, purtroppo, guardi, io sono, lo dico aperto, sono di destra, dunque alla fine sono imprenditore di conseguenza. Il sistema economico che ci porta ad avere il sogno, anche perché noi abbiamo il sogno con qualcosa
male,
che
economico.
Però quel sogno bisogna anche cercare poi svegliarsi, e poi uno ci sveglia di colpo, di soprassalto, dice cavolo, come faccio? Ho comprato la bella macchina da 100.000 euro per far sì che io la sera quando vado a fare.
L'inganno, amico mio, è se mi convincono che io devo accedere al suo sogno. Quelli sì. Sono affari suoi. Il mio sogno, se lo inseguo e se a un certo punto riesco a consentirmelo, a permettermelo, ma è viva. A lei non piace, che me ne importa? Il problema grosso è quando si crea l'idea che tutti abbiamo lo stesso sogno. E tutti, per esempio, negli anni, fine anni 50, il sogno collettivo, primi anni 60, il sogno collettivo degli italiani erano due: la casa di proprietà e la macchina.
Ognuno
più che altro, gli altri fanno quello che pare loro, cioè, c'era quello che si comprava. Noi avevamo esempi, per esempio a casa mia non si comprò la macchina perché non c'erano i soldi, e sapevamo di altri che si erano indebitati fino al collo, certo, per comprare la macchina,
le cambiali.
Anch'io ho comprato la macchina con le cambiali, ma era un segno di ricchezza perché stava comprando la macchina. È chiaro questo? Quindi no, questo è un fatto positivo. Il dato negativo non è il consumo, è la incapacità di poter consumare perché non c'è più un soldo. E quello merita di essere soccorso, se non è con colpa. Se ti sei giocato il casino, anche quelli sono affari tuoi.
Grazie Luigi.
Grazie, grazie a voi, grazie, grazie a voi, auguri.
Al di là che fino a poco tempo fa c'erano dei tassi così bassi per l'accesso al credito che forse conveniva
farlo,
no? Fare le rate piuttosto.
Erano i tassi molto bassi, ma anche adesso... che naturalmente sollecitavano. E infatti, Enrico, vedi, questo dimostra, diciamo, la tua età. Perché è la differenza tra il tasso fisso e il tasso variabile.
Certo.
Tu pensa che ci sono famiglie che hanno fatto la ricchezza patrimoniale di se stesse indebitandosi fino al collo a tasso fisso, e poi gli anni, seconda parte degli anni 70, anni 80, boom di inflazione, e l'inflazione gli pagava il mutuo. Mm-hmm. Quindi se erano fermi e il rateo perdeva sempre più valore. Tant'è vero che dopo le banche hanno detto no, tasso fisso non te li do più.
No, ma tasso variabile. Hanno capito, diciamo, il giochino. Certo. Andiamo da Angela al telefono. Ciao Angela, ci sei? Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, ben trovati e complimenti sempre per la trasmissione.
Grazie Angela, da dove ci chiami? Roma, dintorni?
Allora, io vi chiamo da Sutria, che è un paese in provincia di Viterbo.
Okay.
E niente, io parlo dall'altra parte, perché noi abbiamo un negozio di calzature in questo paese. Sì. E abbiamo notato noi, appunto, del settore che quest'anno in particolare le persone stanno più valutando i loro acquisti, perché praticamente secondo noi c'è una selezione più di come spendere i propri soldi.
Un'attenzione
maggiore, cioè magari negli anni passati la nonna che faceva il regalo anche alla nuora, al genero, alla sorella, ai nipoti, adesso magari entrano e dicono va bene, regalo solo a quella persona là, magari poi faccio, come si dice, dopo, forse dopo Natale, speriamo, insomma, perché... adesso diciamo fino ad oggi in queste tre settimane di dicembre non si sente il Natale da noi, cioè perlomeno da noi non si sente il Natale.
Cioè tu dici in termini numerici non c'è stata un'impennata di vendite che ti fa capire che siamo a Natale?
No.
Signora, quanto influisce il fatto che, allora, da sempre si sa che dopo la Befana arrivano gli sconti, no? I saldi.
Anche prima.
Qualche volta anche prima. Cioè, aspetti un attimo, una domanda ancora fa. Punto interrogativo alla fine. E quindi, in effetti, per comprare, se devo comprare un cappotto, già ce n'ho uno, magari aspetto il 6. Per evitare questa attesa solo del 6, adesso abbiamo preso da qualche anno a imitare gli americani. E fare un venerdì, che poi è un venerdì che dura una settimana, che io leggo dei cartelli bellissimi a Roma, no? Fino a mercoledì prossimo c'è il venerdì libero, mercoledì, però si fa una settimana di sconti. A quel punto chi è un po' più previdente o ha preso gli sconti prima o è un po' più risparmioso, prende gli sconti dopo, effettivamente sotto Natale che tutti vanno a comprare è abbastanza normale, o no? Questo era il punto interrogativo.
No, è così, è così. Il Black Friday, secondo noi, ha peggiorato la situazione, ma cioè, adesso i saldi a ridosso proprio delle festività, dopo delle festività natalizie, dici perché devo andare a comprare adesso?
Però
una
è
cosa?
Sempre stato così, sempre, Angela, non è che l'hanno fatto,
lo sconto, cioè, sul Black Friday è sempre stato così. Black Friday è la novità, ma
non è, Angela, che la gente preferisce l'acquisto online?
Anche noi, allora, noi soffriamo tanto per l'online e per i grandi centri commerciali che sono nati così come fuori, insomma. Noi, vabbè, noi abbiamo un'altra politica. Io, per esempio, noi non abbiamo un sito online perché preferisco ancora avere il contatto con la cliente che viene in negozio e mi dice: Angela, che calzatura mi consigli perché ho questo problema al piede.
Sì, detto che l'online non è che abbia solo rovinato questo tipo di rapporti, amplia l'utenza, perché se uno ha un negozio, certo, a Viterbo, non è che arrivano da Milano.
No, ma poi, scusa, anche
per l'online, sì.
La signora ha un negozio a Sutri,
per dire,
che è un paese bellissimo, cioè medievale, una cosa stupenda.
Grazie.
No, no, grazie. Ci mancherebbe altro. Ho frequentato e frequento quei luoghi.
Siamo stati abbastanza famosi in passato.
Per Sgarbi, no? Anche, mi sembra.
Sì, certo.
Sì, sì, è stato il nostro stato sindaco, sindaco per 5
però,
anni.
Però, voglio dire, è chiaro che se uno invece vive a Roma... non va a Sutri a comprare le scarpe, a meno che io non
però
conosca.
Però ci viene a fare la passeggiata,
eh? Certo, conosce la signora e sì, insomma, guarda che
bravo, 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 sì, sì, ecco, sì,
basta,
sì.
Se basta guardare, diciamo, i piedi delle persone che camminano per strada, no? Cioè, quando cresce enormemente l'uso di queste calzature sostanzialmente sportive, no?
Sneaker.
Sì, ma io... a quel punto le puoi comprare anche per posto a occhi chiusi, perché sono
infatti,
tutte uguali.
Numero quello.
Il vecchio mocassino che anch'io ancora utilizzo, che da uomo, in effetti, se non lo provi, diciamo, c'è quello che non va bene. Cioè,
è vero.
Tutto questo d'accordo va benissimo, però non dimentichiamo che l'online, infatti, la pessima idea di tassare i pacchi, ma dico come gli è venuto una cosa. L'online è un'enorme agevolazione per molti produttori italiani, produttori di nicchia. Mi spiegate come fa un produttore di quella determinata caciotta o di quel sugo o di quel artigianato della pelletteria
o dei
coltelli o dei calzi, ma noi in fatto Italia è solo che dire, si fa tutta la merceologia, che ha una produzione piccola. Come fa a essere in distribuzioni nei grandi magazzini anziché nei negozi, compreso quello di lusso a Milano, Roma, Bologna, Firenze? Non ce la fa. Però se gli ordinano quel coltellino tagliasigari nel corno che sa fare solo lui, quello fa i soldi.
Infatti.
Evviva.
Grazie al suo mercato di nicchia.
Angela, vai, certo.
Però siamo arrivati anche a non avere molti prodotti all'interno magari di questi negozi, perché praticamente con molti negozi che stanno chiudendo all'interno di un paese non si trova più, come dice lei, il coltellino, ha capito?
Sì, sì.
Quindi
il mondo sta cambiando molto.
Per forza le persone devono comprare online.
Però diciamo anche che il coltellino non è un bene di prima necessità, quindi un negozio che no, nel senso non riuscirebbe, voglio dire, quanti coltellini uno compra in un
Davide
anno? Non credo proprio. Angela, ci dobbiamo salutare, perdonami. Auguri a te e famiglia.
Grazie a voi.
Ciao, un abbraccio.
Elisabetta, buongiorno.
Buongiorno a tutti e buona domenica.
Buongiorno.
Volevo rilassarmi al vostro discorso dei regali. Io sono un ex manager, quindi ho 36 anni di carriera alle spalle, quindi vendevo abbigliamento e ho un occhio molto attento ai consumi. Io sono una che osserva molto, no? Poi abitando sotto un centro di Arese è normale che tu osservi, c'è un mondo qua, no? È vero che tanti negozi con la scusa del centro sono andati un po' a sparire e la gente si riversa sui centri commerciali, no? Mm-hmm. Quello che voglio dire è che adesso tutti sono molto più attenti e devo dire che adesso come adesso, in questo momento va tanto in voga anche la gift card. E la gift card,
gift card, sì sì, buono regalo.
Prepagata, sì.
Esatto, e quelli sono dei regali migliori dove ci sono code interminabili. Io lo so perché l'ho fatta appena adesso con una mia amica che non sapevo, perché io giustamente sono una che ha comprato prima, quando c'era il famoso Black Friday. Quindi qua c'è stato l'assalto, no?
Sì.
Ecco, perché la gente giustamente non ne ha e aspetta tutte queste occasioni e poi compra i regali e metti via. Adesso c'è un mondo di gift card dove tu le spendi nei vari negozi.
Sì, è l'evoluzione della
mancia,
sì,
scusatemi.
Un po' più volgare,
sì, esatto,
la mancia.
Allora,
quella lì.
La prepagata.
Bravi.
Però ti vincola, no? Dall'altro lato. Ti vincola perché
no,
ovviamente...
No,
come
no.
Beh, dipende. Se la fai
allora, di un negozio. Aspetta. Se sei in un centro commerciale, hai 200 negozi.
Ah, c'è proprio quella del centro commerciale.
Sì.
Ok.
Esatto, le giscale del centro. Io parlo di Arese perché io abito qua.
Sì, pure la marchetta d'Arese, ma no. Va bene.
È uno dei centri commerciali più grandi d'Italia, per questo che l'abbiamo citato.
Bravissima, okay. Esatto.
Posso dirti che diciamo però che a me non fa impazzire, capisco che è utile, però è come se ti stessi dando dei soldi sostanzialmente.
Sì, e per molti
è la busta, la stessa roba, no?
Per molti denota,
esatto.
No,
a noi piaceva la busta della nonna,
esatto.
Voglio dire.
Però non c'è lo spreco dei regali, nel senso
certo.
Tu sai dove andare, sei mirata, perché comunque veramente qua c'è un mondo. e dove tu lo puoi spendere. Poi è chiaro che se devi dare una differenza la dai, però in questo caso non c'è lo spreco, non c'è il reciproco del regalo, e quindi è una cosa molto utile.
Trovo però un regalo senza anima, se devo essere onesta.
Sì.
Cioè, io non regalerei mai ad un amico. Allora, le uniche volte che mi è capitato di farlo ad amici è stato quando c'è stato il lieto evento in quella famiglia. Quando nasce il bambino, sai che c'è, io ti faccio la carta prepagata e compri tu quello che hai bisogno in base alla, alle necessità. Ecco.
Questo è quanto. Andrea?
No, mi veniva da ridere perché c'è un Andrea che ci scrive sempre, dice: mamma, basta pigiami.
Mamma,
e cambia, no? E cambia.
È vero. Anche noi quando eravamo ragazzini,
però posso dirvi una cosa:
la nonna che metteva 10.000 lire nella busta era meglio di quella che aveva,
ecco,
fatto il cappello.
Io purtroppo avevo una nonna che mi regalava una volta c'erano le 500 lire d'argento,
bellissime, quella con la caravella.
E non li potevi spendere perché quelle dovevano essere in qualche modo non dico collezionate, ma insomma mantenute, ed era una fregatura perché insomma,
guarda Andrea,
eccolo là, ecco.
No, scusate, però devo dire che comunque come regali io vedo anche la gente.
Scusate,
parlo anche molto,
signora, con la telecamera, non so se si vede, eccola.
Cos'è?
Queste sono le 500, cioè Davide conserva ancora la
una moneta da 500 lire dell'epoca, esatto, che ho curatamente risparmiato e che ho fatto inserire in un apposito portasoldi, ed sono le vecchie 500
sono
lire
da collezione.
Era una moneta bellissima,
la data d'Andrea poi l'hai rivoluta indietro.
Ma ce l'ho anch'io, ma la uso per il carrello al supermercato.
Quelli sono 50 lire. Però voglio dire, quelle 500 lire lì, parliamo un po' di numismatica, sono come i 5 franchi svizzeri o i 50 pence inglesi.
Sono
una moneta, è una moneta bellissima, è una moneta bella. Proprio.
Certo.
Ciao Elisabetta,
ciao.
Grazie.
Va bene, una buona domenica a tutti.
Buon Natale,
buon Natale.
Poi ragazzi, il Natale inizia a ottobre.
Sì,
ormai
sì,
chi è bravo prima l'albero lo facevi a Sant'Ambrogio, a Milano,
ma anche per i regali, no? Chi è bravo riesce a portarsi avanti, gli altri arrivano appunto in questi giorni, all'ultimo minuto. Michael Jackson. Jump on, get on me, alright. I'm giving you on count of three. Just show your stuff or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. And they say the sky's the limit, and to me this will do.
Jackson, Bad. Questo clima natalizio
alle 9.59, ma anche un po' l'occasione per fare il punto su quelle che sono state le notizie dell'anno, no? E una delle storie che maggiormente ha fatto discutere sul finire dell'anno quasi è stata quella della famiglia Del Bosco, no? Proprio questa settimana sono arrivate delle novità, la Corte d'Appello ha rigettato il ricorso e per il momento almeno i bambini, no? I figli, tre figli di questa coppia che ha scelto di vivere nel bosco resteranno in comunità.
In comunità potranno vedere la mamma 8 ore al giorno, il papà credo 3 volte a settimana. Ovviamente anche la politica si è in qualche modo schierata. Salvini dice vergogna, la ministra Roccella intromissione nelle scelte di una famiglia. In ogni caso si sperava che tornassero a casa per Natale, invece non succederà. Dite la vostra tra poco allo 02 25 15 15.
Eccoci qui, 10 e 5 minuti, la seconda ora dell'Indignato Speciale con una delle storie più discusse dell'anno, effettivamente la famiglia che sceglie di vivere nel bosco, i genitori che praticano e scelgono per i propri tre figli l'unschooling, non l'homeschooling, l'unschooling, che fra l'altro abbiamo imparato a conoscere, no, in molti casi in questa vicenda, e i figli che restano in comunità.
Esatto, che ne pensate? 02251515, vi aspettiamo in diretta, tra poco anche i vostri messaggi, 378 378 102.5, c'è Noemi.
Sono tutti bravi così, sì, con il senno di poi. Sono tutti bravi a indovinare, a immaginare, a migliorare, tutti tranne che noi. Ma che testa dura che hai, forse troppo schematica, piena di matematica, ma mi chiedo se poi ci sia ancora spazio per un po' di poesia. Ma ci vorrebbe un perché. Sono tutti bravi così, sì, con il senno di poi. Bravi a bruciare relazioni, fare errori, stare soli, tanto è colpa di Freud. Ma vorrei sapere che fai, se guardi ancora i programmi trash, se canti Clash, se quando parti per il weekend ripensi a me, che nostalgia, non c'è più spazio per ma ci vorrebbe un pezzo. Come la neve nei locali giusti, è il nome falso più vero di tutti, bianca solo per te, ma ci vorrebbe un perché.
Per Noemi si intitola Bianca, video decisamente natalizio per gli amici della radiovisione, che richiama anche un po' Frozen, che è la visione, è il film che si vede di solito la vigilia di Natale. così gli do questa, ma voi siete assolutamente insensibili a tutto questo e nemmeno Frozen, capite? Nemmeno Frozen, niente, ma assolutamente.
Non so, onestamente. Comunque c'è questa questione, no, sulla quale
è rimasto una poltrona per
ma due. Infatti,
ma ragazzi, stonata... provate, apro chiudo parentesi su una poltrona per due. Sì. Provate a riguardarlo, quanto è politicamente scorretto
solo lui.
Nel 2025. Io la vieterei la visione di una poltrona per due.
Adesso io la ripromuoverei, lo vanno due volte. Indovina che viene a cena quando la governante dice questa casa è piena di negri. È fenomenale, bellissimo. È il più bel film antirazzista che sia mai stato fatto.
Adesso esce Zalone questa settimana, tra l'altro.
Abbiamo già la prostata infiammata.
Allora, la questione della casa del bosco, no? È partita un po' in sordina, sembrava dovesse risolversi, no? Nel giro di poche settimane, e poi il dibattito invece si è trascinato. I figli, tre figli di questa coppia resteranno in comunità, questo è stato deciso in settimana, ma negli scorsi giorni abbiamo anche avuto la relazione ai servizi sociali che insomma parla di igiene scarsa, di timore della doccia, no Davide, di vestiti cambiati una volta alla settimana, insomma aggiunge degli elementi in più a questa storia.
Allora, ricordiamo che nessuno è mai intervenuto perché c'è una casa nel bosco, cioè tutti quelli che vogliono andare a vivere in una casa nel bosco possono tranquillamente fare quello che gli pare e possono, ovviamente portando dietro i propri bambini. Il tema non è che hanno la casa nel bosco, il tema era che se non rivolti all'autorità sanitaria perché uno dei bambini stava poco bene, stava male a seguito dell'aver mangiato un fungo, dopodiché si sono accorti che c'erano problemi in capo a tutti i bambini. Secondo, all'inizio si è detto che la scuola locale aveva validato comunque il percorso di studi fatta a casa che il medico aveva constatato che i bambini stavano bene. In realtà, una volta portati nella casa famiglia, si è constatato che i bambini sono analfabeti. La bambina più grande, che ha 11 anni, si è nome
8. Della propria... 8.
Sono i due gemelli, credo. Ma comunque, insomma, vabbè, la bambina più grande si è non mettere la propria firma ed era anche, aveva anche una bronchite cronica, una bronchite grave che diciamo, i genitori ritenevano di non dover curare. Queste cose qui in Italia sono un problema perché i bambini non appartengono alla famiglia. La riforma del diritto di famiglia è stata una ottima riforma fatta nel 1975, non ieri mattina, e parla di responsabilità genitoriale, cancellando la vecchia concetto di patria potestà. I provvedimenti del giudice minorile sono stati ricorsi innanzi, come è giusto e come è assolutamente lecito che sia, innanzi alla Corte d'Appello, che li ha riconfermati parola per parola. Quindi prima di parlare, di dire cose a capocchia senza sapere niente, magari uno ci va a studiare gli atti, va a vedere che cosa esattamente sanno. Perché la Corte d'Appello dice: ma il giudice minorile ha fatto benissimo. Quarto e ultimo, la cosa del Natale. Il Natale possono pure passarlo tutti assieme, perché il giudice non ha questa genere di obiezione. Non possono restaurare la condizione che c'era prima, quante, cioè riportarli in quelle condizioni, tanto più che quelle condizioni sono considerate inaccettabili sia dal punto di vista educativo, sanitario e anche di vivibilità, perché il problema non è che la casa fosse nel bosco e che non c'è un concesso, questo è un problema. Quindi questi bambini e questa famiglia meriterebbero di non essere un caso mediatico, perché a forza di parlare di casa nel bosco, di gente che parla, straparla, senza avere la benché minima cognizione di queste cose, gente che sostiene che i bambini non si tolgono mai ai genitori e alle famiglie, ma mai un corno, perché spesso ci subiscono violenze e violenze carnali in famiglia, si portano via i bambini perché la legge li protegge se necessario. Ovvio che la stragrandissima maggioranza dei bambini in Italia, dove vuoi che stia, ma stanno in famiglia e che il cielo li benedica.
Detto che questa famiglia ha ricevuto tanta solidarietà anche dagli abitanti del posto, a cominciare dal sindaco, più alloggi, no? Imprenditori privati si sono mobilitati. Andrea, prevediamo l'obiezione, no? Andiamo subito a intercettarla perché se ne è parlato tanto. Allora andate, dice qualcuno, andate anche nei campi nomadi e riservate lo stesso trattamento ai figli dei Rom, cioè prendeteli, portateli in una comunità, perché molto spesso loro vivono in condizioni agghiaccianti, vengono messi in un angolo a chiedere l'elemosina. La prevediamo questa cosa, ok?
Ma è scontato e ha anche la sua ragion d'essere, nel senso che se voi qualche giorno fa in un pronto soccorso qui a Roma c'è stata una vera e propria rissa con un gruppo di Rom che ha praticamente sfasciato una ventina di macchine in un parcheggio dell'ospedale, quindi insomma è vero, è una situazione.
Certo, Andrea, ma infatti va ricordato che i bambini, i minori, quindi i bambini nelle case famiglie, nelle case protette, sono mica tre,
no,
della Bosco, sono 30.000.
Sì, sì. Cioè, quindi è un numero molto alto. O comunque alto, insomma, è un numero importante. Io credo che la vicenda in tutta la sua complessità è stata una delle pagine brutte di questo 2025 del nostro mondo, del mondo dell'informazione, perché si sono dette un sacco di sciocchezze, ma non lo dico perché voglio fare il saputello, vai, per cosa ne sai tu, ma perché in realtà non sappiamo niente e ogni volta c'è qualche... sembra un po' come certi casi giudiziari, no? Che cold case che improvvisamente guardate, vi faccio un esempio, voi sapete che io ce l'ho con il mondo del giornalismo. Ieri o l'altro ieri, svolta nel caso di Emanuela Orlandi, e tu pensi hanno beccato l'assassino o il rapitore, l'hanno ritrovata viva, è diventata un'anziana signora turca. No, è semplicemente che è stata indagata per false dichiarazioni al magistrato una ragazza che all'epoca
rese nell'85,
rese nell'83.
L'ultima ieri, ad averla vista,
esatto. Sì, ieri con Davide abbiamo detto ormai non ci saranno più non saranno più né i giornalisti né i magistrati né gli investigatori ma gli storici.
Allora andiamo da Romeo allo 02 25 15 15. Ciao Romeo, grazie per essere con noi, benvenuto.
È caduto,
si è interrotto
adesso
il segnale, adesso
lo recuperiamo. Chiudo con
i messaggi si scatenano.
I messaggi sono scatenati anche perché, allora, quanto sollevato prima a proposito, ad esempio, dei campi nomadi, erano già, voi l'avete detto, ma erano già arrivati senza che lo sapeste 15 messaggi. C'è qualcuno che dice, e secondo me è un po' il sentimento comune: inizialmente la storia della famiglia nel bosco mi aveva molto coinvolto, poi man mano che venivano a galla tante cose ho cambiato idea, perché quello che diceva Davide prima, Andrea prima, no? Poco fa, il fatto che a livello di notizia chiappa clic questa vicenda prende moltissimo la pancia,
certo,
no? Dice oddio, ovvio, ognuno è libero di crescere i figli come vuoli e che male facevano, poi però appunto vai a vedere e la situazione è un'altra.
C'è Romeo, ciao Romeo, buongiorno.
Ciao.
Da dove? Da dove ci chiami?
Buongiorno, da Padova.
Prego.
Niente, siamo diventati tutti assistenti sociali, tutti giudici, tutti medici, tutti insegnanti, tutti professori, ma questo processo mediatico che stiamo facendo alla famiglia è corretto secondo voi o basterebbe metterli nelle condizioni di vivere con la loro famiglia, anche se in un bosco?
Chi risponde?
Allora, posto che abbiamo già detto, tutto sommato sia Andrea che io, che forse questa famiglia non dovrebbe più stare sui giornali, però sui giornali, ma davanti al giudice minorile sì, perché il tema non è di lasciarli liberi, non si è liberi di non curare i bambini, non si è liberi di non mandarli a scuola, non si è liberi di tirarli fuori dalle frequentazioni dei loro coetanei. Quindi
sì, ma state facendo un processo a questa famiglia quando
no, lasci perdere. Allora adesso non è che perché c'è un altro che sta da un'altra parte, che sta facendo, sta dipingendo, sta imbrattando un quadro, allora non si può fare questo. Qui il processo non si fa a nessuno. Io per me manco sui giornali devono arrivare questi, ma in tribunale sì, l'intervento dell'autorità sì, se necessario, a tutela dei bambini. Non è l'idea ognuno è libero di fare quello che vuole. Tu adulto, purché non nuoci ad altri, fai quello che ti pare e purché tu non commetta reati. Vedi quanti purché c'è perché lei non è libero di fare, io non sono libero di fare quello che mi pare, io sono libero di fare quello che mi pare se non danneggio altri e se non commetto reati. I bambini, essendo minorenni, non sono liberi di fare quello che vogliono e quindi sono i genitori ad avere la responsabilità. Se il genitore responsabile si dimostra un irresponsabile, interviene un'autorità a tutela del bambino.
Mi perdoni, perché i genitori che hanno sono degli irresponsabili, quindi stiamo facendo il processo ai genitori.
Questa è la legge, non è la bambina, non è la casa nel bosco, questa è la legge. Come la legge si applica a ciascuno dei all'incirca 30.000 minorenni che si trovano in questo momento nelle case famiglie, nessuno ne può dire, perché bisognerebbe conoscere i 30.000 casi, compresi, bisognerebbe conoscere quello di questi tre bambini.
Guardi,
e noi non conosciamo.
Io ne ho visti tanti bambini che vivono nelle case, le posso anche garantire che li ho visti anche in una pizzeria una sera. La tristezza che hanno, che gli manca la famiglia, voi neanche potete.
Ma di chi parli? Di questi ragazzi? Ma di chi
hai
parli?
Visto le case famiglia? Certo, i bambini che stanno nelle case famiglia?
Ah, nelle case famiglia.
Certo, delle case
ma noi,
famiglia.
Però,
scusi, lei ha visto anche la tristezza dei bambini che sono stati sottratti a una famiglia dove lo zio poteva mettergli le mani nell'intimità? Ha visto quanto sono tristi? No.
Sì, vabbè, ho capito.
Ma le persone nella civiltà i deboli si difendono, si tutelano, i bambini sono da tutelare. Nella stragrande maggioranza dei casi questo avviene nelle famiglie, come ovvio, dove ci sono delle situazioni di devianza si interviene, è un dovere civile nei confronti di chi è più debole. E ogni altra opinione è fuori dalla civiltà.
Dottor Giacalone, io la rispetto perché tutte le mattine io ascolto sempre lei, la rispetto al 100%, però non stiamo facendo di un'erba un fascio, di un piccolo
stiamo facendo il singolo caso.
Sentiamo Romeo, scusate.
Che si può gestire in maniera molto più intelligente, senza fare pubblicità, senza fare cose.
Beh, questo però ha a che vedere con la risonanza del caso, questo ha a che vedere con la risonanza del caso, ma non con la sostanza.
E mettere nelle condizioni la nostra società, mettere nelle condizioni quella famiglia che al limite i bambini vadano a scuola e abbiano
ma gliel'hanno detto,
c'ha ragione, gliel'hanno detto, guardate, non c'è problema, vi rifacciamo il cesso, vi rifacciamo la casa. Poi è arrivato un altro imprenditore e ha detto no, guardate, vi rendo una già pronta. I bambini li mandiamo a scuola, i bambini li mandiamo a scuola e non c'è problema, d'accordo? Siamo tutti d'accordo? Siete felici? Noi dice no, hanno chiamato le telecamere nella casa del bosco, dice noi vogliamo stare qua perché questa è la nostra convinzione. Perfetto, straordinario, questo è un paese libero, ma non danneggiando i bambini. Questo non lo puoi fare, la legge lo impedisce.
Insomma, Romeo, parliamo di ragazzi che hanno paura del soffione della doccia, hai capito?
Il padre e la madre li hanno danneggiati.
Mi scusi,
lei lo sa che in Italia esiste una legge che si chiama obbligatorietà della scuola, no? Cioè sei obbligato a mandare a scuola, non è che uno decide io voglio essere analfabeta per tutta la vita. No, non lo puoi fare nella nostra società, non lo puoi fare. Poi si può discutere, io non metto in dubbio
anche i vaccini sarebbero
i vaccini, tutto
è obbligatorietà. per questa casa nel bosco, per tutto il resto va bene così.
Ah, facciamo l'eccezione.
Allora, quando i servizi sociali...
Allora, mi scusi, uno che abita in via Pier Francesca Tal Dettali, numero 46 00138, che dice io non mando a scuola i miei figli perché sono contraria a questo tipo di istruzione, e lì intervengono i servizi sociali. E invece nel bosco invece si può fare.
Non solo, ma è quello che si è sempre sostenuto di tutti i bambini trovati per strada al seguito di vari nomadi, esatto, o come chiamate, sempre si è sostenuto. L'obbligo di andare a scuola deve essere garantito. E infatti sono 30.000. Sono 30.000, non sono 3 nelle case famiglie. Perché non abbiamo su tutti i giornali i casi per ciascuno di questi 30.000? Perché diciamo anche... un po' perché responsabilità del come è fatto il modo di riformazione, un po' per responsabilità della politica, quelli che devono dire qualcosa senza sapere di che parlano, e anche un poco perché non è che tutti gli altri 30.000 hanno chiamato le telecamere a casa per far vedere come stavano le cose.
No, certo. No, ma poi non ci sarebbe stato appeal sul pubblico, attenzione.
Devo andare da Simone.
Ciao Romeo, ci dobbiamo salutare. Perdonaci, ci dobbiamo salutare. Abbiamo Simona, buongiorno. Sei arrabbiato, Romeo. Simona, buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Simona da Firenze.
Vai.
Volevo solo dire che in tutta questa vicenda, almeno per quanto mi riguarda, io ho cambiato idea, sì, ho cambiato opinione, ed è stata la dimostrazione che l'informazione è stata completamente errata.
Aspetta, da che opinione sei partita? Aiutaci a capire e come si è trasformato.
Allora, inizialmente ero assolutamente dalla parte della famiglia, perché credevo che ognuno fosse libero di decidere come vivere, chiaramente nel rispetto dei minori, dei bambini, perché l'informazione che veniva data era che questi bambini erano comunque tutelati, comunque in buone condizioni. Per essere personale, ho visto famiglie che possono magari fare delle scelte non conformi agli standard, però ad esempio per il discorso di scuola attivano l'educazione scolastica,
sì, l'homeschooling,
l'educazione parentale anche, sì,
l'educazione parentale che funziona. Poi se ci si rende conto che invece le cose non stanno così, che i bambini non seguono un'indicazione scolastica corretta, che hanno delle problematiche di salute, allora non va più bene. Sono d'accordo con voi che dite che i bimbi vanno tutelati.
Però
io
tutto
sono
questo era chiaro sin dall'inizio, non erano chiari i dettagli, quelli che erano più dettagli. Beh, cioè il fatto della doccia,
tanto
il fatto
però
delle
chiaro,
cose,
si
sapeva dall'inizio che non c'era un bagno e che questi ragazzi non frequentavano la scuola.
Però attenzione, il disagio materiale, l'assenza del bagno, l'assenza del riscaldamento, in realtà era uguale a tante case in cui magari eravamo vissuti anche noi da bambini,
però
il bagno era fuori, certo non è più l'Italia di oggi, però
quello è.
Sì, sì, no, ma voglio dire, però il disagio materiale non è stato quello decisivo. La signora ha ragione sul punto che fin dall'inizio l'informazione l'ha giocata sulla libertà del genitore di stabilire qual è l'educazione dei figli, e uno sente questo genere di argomentazione, guarda in casa propria, dice ma ci manca solo che viene pure uno fuori con la toga, senza toga, con la divisa, e viene a dirmi cosa devo fare, io devo essere libero. Perché? Perché quel tipo di descrizione era ingannevole, perché riporta una terminologia della patologia dentro una cosa che è normale, perché noi come genitori non abbiamo mai commesso un errore, non abbiamo mai commesso una cretinata, l'abbiamo fatta ovviamente, però quella lì, come quella dei 30.000, è una situazione patologica. E non avere chiarito fin dall'inizio e avere contribuito alla spettacolarizzazione. Io non so quante foto ho visto di questi genitori. E questa roba qua non va bene.
Simona?
No, anche perché gli altri 30.000, come dite voi, dei bambini in casa famiglia, non sappiamo niente. Ma sì, come anche
come è giusto che sia, attenzione.
Come è giusto che sia, perché vanno tutelati.
Certo.
Questa è stata una spettacolarità che ha portato, a mio avviso, a un'informazione sbagliata.
E quindi, no, ma hai ragione Simona, dicevamo prima, perché era la pancia degli italiani che volevano vedere, poi la curiosità, vediamo dove vivono davvero, e là tutte le telecamere, poi è venuto fuori qualcosa di diverso. Bisognerà anche capire, a proposito della scuola, perché se non sbaglio la prima bambina aveva fatto l'esamino per accedere, credo, sì, alla terza elementare,
certo,
ed era pare insomma in linea. E invece adesso salta fuori che non sa scrivere.
Questo la dice lunga sulla qualità della scuola,
esatto,
devo dire.
Ciao Simona, grazie.
Ciao Simona.
Grazie, auguri, buon Natale.
Tanti auguri a te, famiglia.
Allora, tra poco ci torniamo su questa storia, anche perché i messaggi al 378-378-125 sono tantissimi. Li vedete scorrere anche in radiovisione, ma vi vogliamo sentire al telefono 02 25 15 15 su questa vicenda, no, che tanto accende. Pubblicità e torniamo.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. scarica l'app.
Sono stato anche normale in una vita precedente, mi hanno chiesto che sai fare, so far ridere la gente, meno male che non ho fatto il militare. Sì, meno male, sai che risate. C'è chi non conosce Dante, che c'ha tutto da imparare, chi è felice quando piange, si veste da soldato a carnevale. Io mi nascondo tra la gente, sia carnevale, non so che fare. Tu, vestita da bambina, prigioniera, vuoi scappare da una perfida regina, così seria da star male, non so dirti una parola, non ho niente di speciale. Se ridi poi vuol dire che una cosa la so fare, se mi lancio in una aiuola casco e non mi faccio. Ma è l'occhio ride ma ti piange il cuore, sei così bella ma vorresti morire. Sognavi di essere provata su una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata, sa perché ti sei svegliata. In un cortile, tu nemmeno te ne accorgi, come un fesso vorrei farti innamorare, ma ti prego non andare, se puoi rimani fino a domani qui, vestita da bambina, prigioniera vuoi scappare da una perfida regina, un principe immortale. Una parola non ho niente di speciale, ma se ridi poi vuol dire che una cosa la so fare, se mi lancio in una aiuola casco e non mi faccio. È l'occhio ride ma ti piange il cuore, sei così bella ma vorresti morire. Sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata, chissà perché piange il cuore, sei così bella ma vorresti sparire, in mezzo a tutte queste facce, come se con te sparisse anche il dolore, senza lasciare tracce, e l'occhio ride ma ti piange il cuore, sognavi di essere trovata sulla spiaggia di corallo.
Cesare Cremonini, RTL 102.5, il comico nella Domenica dell'Indignato speciale. Filippo al telefono, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi, grazie diciamo, che mi fate intervenire. Guardi, io sono d'accordo con quello che viene detto. L'unica cosa che mi pare evidente è che manchi un ragionamento applicato in tutte le casistiche. Io abito a pochi passi da due campi rom, dove si continuano a vedere bambini tra i rifiuti, tra i topi, e questo mi pare un evidente paradosso. Probabilmente quella famiglia, se la loro vicenda non veniva messa in evidenza, continuava a stare lì. Poi al di là immaginare più.
Se non l'avessero portati quel giorno in ospedale, sarebbero rimasti lì. E del resto è certo che li vediamo purtroppo anche noi. Ma questo dimostra non che non si dovrebbe intervenire, ma che si dovrebbe intervenire di più.
Lei lo sa, le do una notizia: a Roma c'era un famoso campo nomadi di sinti proprio sul fiume Tevere, con i bambini che facevano, io feci delle riprese col drone, dei bambini che facevano il bagno. Fare il bagno nel Tevere è altamente rischioso per la salute, ed era sotto il quartiere Parioli, tra l'altro, è uno dei quartieri più chic, diciamo così, di Roma. Sono intervenuti i vigili, la polizia, insomma, e ne hanno fatte di tutti i colori i rom a quelli che volevano intervenire. Poi l'allora sindaca Raggi, una delle poche cose, a mio parere, non voglio dare un giudizio politico, intelligente che fece, chiese alla brigata Sassari di intervenire, e il comandante della brigata Sassari, che ho avuto modo di conoscere, persona squisita, andò dal capo dei rom, insomma, di questo campo, e disse: guardate, vi conviene andare via, perché questi non sono come i poliziotti, i carabinieri, insomma, che discutono, eccetera. Questi menano. La brigata Sassari è presente, no? Sono quelli che...
Assolutamente, sono molto operativi. Sono molto operativi.
Sì, diciamo che sono uno dei corpi armati, delle forze armate italiane, anche più temuti, diciamo, no? Ebbene, sono spariti, adesso non ci sono più. Dove sono andati? Questo non glielo so dire, ecco. Però voglio dire, non è così semplice, non è un tema così. Quella è una famiglia composta da papà, mamma e tre bambini. Quando parliamo, perché non lo facciamo anche con i rom, eccetera, parliamo di migliaia di persone.
Sì, non è che uno lo faccia alla leggera, cioè di prendere tre bambini, di portarli in comunità, cioè, è evidente, no, questo, perché c'è anche chi ha detto: sequestrate i bambini, ma di che stiamo parlando? Prego,
forse Filippo. È più facile intervenire sulla situazione singola che non su come dice lei, su centinaia
beh,
di
ovvio,
casi.
No?
Anche perché al di là di come vivessero, mi sembrava lo saranno sicuramente una famiglia tranquilla, al di là della scelta più o meno condivisibile. Lì chiaramente poi ci si schiera in una direzione o in un'altra, come abbiamo sentito anche nel corso del vostro programma. Però mi sembra che molte volte si interviene nelle situazioni più facili. La questione rom, tra l'altro, non vorrei spostare l'argomento, è come quando dalle mie parti ci sono questi signori che camminano sistematicamente senza assicurazione e quant'altro, e ci si gira dall'altra parte, ahimè anche le forze dell'ordine evitano, magari fermano il ragazzino senza casco, che pure giustamente va fermato, ma è sicuramente più comodo come cose. Cioè, quello che vorrei
che ci fosse più attenzione,
uniformità, esatto,
anche quando i riflettori dei media non si accendono, perché poi lì è facile, certo. È ovvio che uno se ne deve occupare, e quella vicenda lì la deve portare fino in fondo, anche magari senza far aspettare.
Poi, sapete, anche Enrico, se questi fossero stati avessero avuto la roulotte, una casa di legno in una periferia della città, non c'era tutto sto casino. Siccome erano nel bosco,
sì, era anche, diciamo, romanzabile.
Allora
c'è anche il fatto quell'ambientalismo. Che se fosse stato una questione di bisogno, avrebbero accettato un aiuto. Siccome è una questione di convinzione, quindi.
Grazie per essere stato con noi.
Grazie,
un abbraccio.
Ciao. Ciao, 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 ciao. Infatti, c'è questo messaggio. Allora, non ho capito perché, se la casa non era agibile, dovevano sgomberarla spostando la famiglia da un'altra parte, non dividendo figli e genitori. Perché il problema non era l'agibilità della casa, no. Era anche quello, anche, certo. Ma il problema era soprattutto lo stile di vita e l'educazione, le mancanze. Di sicuro in questa famiglia quello che per il momento non è ancora emerso, fortunatamente, sono maltrattamenti o mancanza di amore.
Non è venuto fuori nulla da questo punto di vista.
E il punto è proprio questo, perché sarebbe stato facile se ci fossero stati dei maltrattamenti, certo. Non avremmo avuto discussione, eravamo tutti d'accordo.
Allora andiamo da chi? Allo 02.
Ornella.
Ornella, ci sei? Buongiorno.
Sì, buongiorno a voi, buona giornata.
Ciao.
Allora, volevo intervenire rispetto, per esempio, alla documentazione che questi bambini, ai genitori, insomma, è stata rilasciata circa la scolarità, ok? Nel senso che una scuola di Brescia ha rilasciato un documento secondo il quale la primogenita, credo, fosse adatta ad una terza elementare, o la scuola primaria. Io farei anche un'indagine rispetto a queste documentazioni, a queste scuole che rilasciano documentazioni di questo genere, perché a quanto pare questi bambini non sanno leggere, non sanno scrivere, forse neanche sillabare. Quindi anche rispetto a queste scuole che rilasciano documentazioni del genere, forse bisognerebbe fare un'indagine.
Per una bambina che sa a malapena scrivere il suo nome, appunto, l'idea che, che possa esserci un certificato del dirigente, dice sì, è idonea alla terza elementare, qualche dubbio lo crea. No, infatti credo che sia stata avviata un'ispezione.
Parecchi dubbi, io sono insegnante, andata in pensione lo scorso anno, quindi sono fresca di situazioni del genere. Anch'io ho avuto bambini che hanno fatto una scuola parentale, ma alla fine dell'anno si faceva appunto un esame si vedeva se era adeguato alle normative scolastiche, e quindi... Quindi questa è la prima indagine. La seconda cosa che mi ha lasciato molto perplessa rispetto a questa situazione è per esempio il fatto che la madre, che allora questi genitori rifiutano tutto quello che la società attuale dà. Si può essere d'accordo rispetto ad alcune cose, troppo cellulare fa male, sappiamo tutte queste cose qua, ma lei usava un computer e usa internet, e allora... sono davvero così lontani da quella che è la realtà? Capite?
Allora, cioè, naturalmente, signora, lei ha ragione sulla questione della scuola, adesso ci arriviamo molto velocemente. Il resto, come ci invitava quel nostro ascoltatore, che ringraziamo per la fedeltà di ogni mattina, ovviamente non possiamo qui fare il processo a quella per il semplice motivo che non lo conosciamo, non lo sappiamo. Lei infatti ha posto una serie di domande cui nessuno di noi potrà mai rispondere, se ne occupa il tribunale. Però sulla questione scuola, visto che questa è la sua attività, la sua specializzazione, io richiamo voi tutti però attenzione, però leggetele bene le cose, perché non ha a che vedere col procedimento davanti al giudice minorile. Sono dichiarazioni liberamente rilasciate dalla signora, cioè dalla madre, la quale, ricordo a tutti, è di lingua inglese, quindi non c'è la possibilità che abbia frainteso i termini inglesi, perché parla regolarmente in inglese e non ha mai parlato di homeschooling, quello che noi in italiano traduciamo in scuola parentale. No, perché la signora è una sostenitrice della unschooling. Le prime due sono UN, in inglese unschooling è come quell'an, è un po' come l'alfa privativo per noi, cioè è una negazione. Tant'è vero che purtroppo non sa giusto mettere il nome e cognome. Che questo sia stato certificato da una scuola è gravissimo.
È quello che dice lei, però Davide, che sostengo, è gravissimo. Che bisogna invece indagare su queste scuole.
Ma sono d'accordo con lei, anche perché sono d'accordo con lei, anche sono d'accordo con lei, ma anche perché non partivano da una scuola parentale, partivano da una negazione della scuola. Questo doveva in qualche modo accendergli tutti gli allarmi in testa, no? Invece non è successo.
È certo. Va bene.
Ti ringraziamo. Una situazione complicata, sì, è vero.
È complicata, è anche vero. Ho sentito la signora di Firenze, sono d'accordo con lei che è stata molto amplificata questa situazione. Molto, molto, molto. E anche io inizialmente dicevo, portano via i bambini, eccetera, e mi dicevano, come diceva la signora che mi ha preceduta, ci sono anche i bambini rom che sono in situazioni. Però io direi che a volte davvero dovremmo tutti fare un passo indietro e dare un po' più di fiducia agli assistenti sociali, agli psicologi e anche alla giustizia, perché stiamo rendendo giustizia a dei bambini a cui vengono negate alcune cose. Poi,
anche perché, signora, quel giudice è una donna, ma questo è irrilevante. Quel giudice ha preso determinate decisioni. La procedura prevede e consente, come è giusto che sia, che quelle decisioni vengano revocate. Io chiedo a un altro giudice, in questo caso a un collegio, di dire: ragazzi, ma sul serio fate questo? E l'appello ha detto: ha perfettamente ragione. Calma prima di dire che è tutto sbagliato, perché magari forse magari uno le legge le carte, ecco.
Grazie Ornella.
Altrimenti facciamo una cosa da stadio e non va bene.
Ma infatti, anche
a tutti RTL ciao. È molto mia.
Ciao Simona. Ma anche perché scusate, nel frattempo dico solo questa cosa, nel frattempo i servizi sociali lavorano, fanno indagini, voglio dire, sì, se è, cioè non è soltanto un discorso di siamo all'interno di un tribunale, cioè ci sono degli educatori, dei servizi, degli operatori di servizi sociali che in questi giorni, in queste settimane stanno con i bambini, certo, certo, e capiscono com'è la situazione.
Andrea?
No, siccome dice Ratta Corrige, la brigata Sassari in Sardegna, mentre i granatieri di Sardegna sono a Roma, pertanto è molto improbabile che il sindaco Raggi abbia parlato con il comandante della medesima brigata. Non magari so se è un signore, era città sicure, strade città strade sicure. Ed erano quelli, e il comandante è un mio carissimo amico, quindi
non era confinato in Sardegna, ecco.
No. Dai, un po' di messaggi. 378 378 1025, intanto che vi aspettiamo allo 02 25 15 15. La storia di questa famiglia è ridicola, o stanno alle regole o se vogliono tornino in Australia, che ci tocca mantenerli. Ora io non so se se sono in una comunità, probabilmente una parte di questa comunità è pagata dallo Stato.
Ma giustamente i bambini, gli altri no, non credo che
sul tornino in Australia. Pare che questa famiglia abbia già saltato da un paese all'altro in questi anni, in cerca evidentemente di una sistemazione dove insomma più stabile, dove nessuno.
Ma è una scelta ideologica la loro, è una scelta ideologica, quindi per carità di Dio si può rispettare qualsiasi forma di scelta ideologica.
Sugli adulti fai quello che ti pare,
cioè quello che vuole vivere in un certo modo, che ci tiene a stare in mezzo alla natura, che non vuole il gabinetto, va tutto bene.
C'erano
insomma
gli stiliti, che glielo vuoi impedire?
Come no?
Andava sopra una colonna e ci abito qua.
Io ho sempre cercato di capire come ci stessero sopra questa colonna, però.
In qualche modo ci stavano, voglio dire. Però, come dire, alcuni li ricordiamo anche con un certo rispetto, per carità. Importante poi, però se uno dice prendo un bambino e lo metto sulla colonna e io prendo i carabinieri,
esatto, perché il punto è questo, che i figli nostri non sono al 100% nostri, c'è una componente, diciamo così, di responsabilità dello Stato.
Ma per questo qualcosa questa vicenda insegna, al di là della parte in cui si vuole andare a spiare dal buco della serratura o fare dei processi sui giornali, in TV o alla radio, però qualcosa da quel punto di vista lì insegna.
Assolutamente, non ci fosse stata l'intossicazione da funghi, quei bambini erano già stati attenzionati dalle autorità, se no sarebbe grave. Ora io non ricordo quando è accaduta l'intossicazione che ha portato la famiglia,
un anno fa.
E allora è stato lì che sono partiti,
cioè, o meglio un anno prima dell'inizio di questa storia che risale,
esatto, perché allora effettivamente i controlli, gli accertamenti sono partiti dopo il ricovero in ospedale e dopo le cure mediche. Prima evidentemente nessuno si era accorto della presenza di questa famiglia, verrebbe da dire.
Ma non lo sappiamo.
Allora 02 25 15 15, non so se c'è un'ultima chiamata che ci passa la regia. È caduta in questo istante. Allora ci fermiamo, così abbiamo anche il tempo poi per salutarci, perché questa è l'ultima puntata del 2025, sì. È l'ultima puntata prima della pausa di Natale, e allora gran finale, naturalmente in musica, come sempre, dell'indignato speciale.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
In questi giorni ci salutiamo sempre così, con una canzone a tema. Avremmo potuto andare in onda con degli abiti a tema, ma i nostri indignati speciali non hanno voluto il maglione con le rene, ma almeno la musica natalizia rimane. Mario Biondi, il nostro omaggio all'indignato speciale al Santo Natale. This is Christmas time.
all around. There's magic in the air. Take my hand and come with me. Can't you see the snow is falling down? This is Christmas time. Ringing bells, singing songs, city comes alive. And to be part of the joy, like a child believes in Santa Claus. This is Christmas time. This is Christmas time. Share the joys of Christmas fun. That's what you gotta do. Let's send a letter to the world. Everybody, let's make this dream come true. This is Christmas time. This is Christmas time. Shine a light of love tonight. Shine a light of love so bright. Shine a light of love tonight. Shine a light of love tonight so bright. Shine a light of love tonight. Shine a light around the world of love. See the children all around, there's magic in the air. Take my hand and come with me. Can't you see the snow has fallen down? This is Christmas time. Ringing bells, singing songs, the city comes alive. And you'll be part of the joy, like a child believes in Santa Claus. This is Christmas time.
La canzone This Is What You Are di Mario Biondi in questa versione natalizia. This is Christmas time.
Oh, così siamo nel mood. Possiamo salutare tutti coloro che ci ascoltano dai negozi oggi più che mai in questo weekend, vero? Dai centri commerciali, sì. La corsa ai regali, ne abbiamo parlato
dalle
all'inizio.
Dalle macchine nel tentativo di arrivarci.
Infatti.
I parcheggi sotterranei dei centri commerciali.
Sì, 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 sì. E beh, però dai, è anche bello, devo dire, tutto questo movimento. Allora, noi ci salutiamo perché, come detto, l'indignato speciale tornerà in onda regolarmente l'11 gennaio, dunque sospenderemo per due puntate, quella del 28 dicembre e quella del 4 gennaio per la consueta pausa natalizia. Ringraziamo in regia Gigi Resta, Fabio Romano a Milano, Pier Vincenzo Vitiello a Roma, Max Vigiani che ha coordinato i vostri interventi, Ludovica Marafini in redazione. Grazie, ma noi ci risentiremo in settimana. A Davide Giacalone.
Grazie a voi, buona domenica, auguri per le festività.
No, Davide di solito ci dice, ci conferma ogni anno che si mette in cucina lui.
Davvero? Natale,
no?
Questo lo confermo, così come confermo che comunque ci sarò tutte le mattine, quindi non pensiate di esservi liberati da qua
no,
all'11,
ma...
perché è un'ipotesi inesistente.
Ma quello sappiamo
il
che...
Il piatto clou del menù ce lo dici?
Frittata di patate.
Frittata di patate.
Buonissimo.
Allora, auguri ad Andrea Pamparana. E il tuo piatto clou invece?
No, tortellini in brodo.
Non so però se tu cucini o se...
Guarda, cucinavo. Adesso no, perché la mia compagna è molto molto più brava di me. Quindi... Comunque tortellini in brodo come da tradizione.
Ti affidi ai migliori. Barbara?
Ma voi fate, perdonami, ma voi fate la anche questo è un altro...
La sfoglia con
no, le no, no, intendevo dire, fate la cena del 24 o il pranzo del 25?
No, noi facciamo una cena a base di pesce il 24, leggera, insomma. Buona ma leggera, e poi il 25 un pranzo un pochino più corposo.
Quindi il tortellino è il 25 a pranzo?
Sì, col brodo. Okay.
Tocca a te.
Io? Noi si festeggia in Lomellina, noi festeggiamo solo il
col
25.
Oca.
Ma oca solo se sei dalle parti di Mortara, così. Mi è capitato a volte di fare il pranzo con i ravioli d'oca, ma io confido in una bella lasagna della mamma.
Oh, bene, bene.
Ma
siamo
quella come
felici.
Ha detto Bottura con la crosta che è poesia, o quella che piace a noi?
Bella besciamellosa,
quella di sostanza, e anche la prosa,
quella di sostanza.
Invece,
mattone,
scusate,
mattone.
Il biondo cosa mangia?
Beh, io sarò in onda la mattina, quindi non mi metterò ai fornelli, però.
Ma non ti ci metti anche se non sei in onda, caro.
Sposo la teoria di Andrea, perché insomma, Cremona e Marubini in brodo, che sarebbero i tortellini, sono rigorosamente da servire il giorno di Natale.
E così abbiamo omaggiato anche la cucina italiana, patrimonio dell'UNESCO.
La glicemia è salita a tutti, salutiamo.
Grazie a tutti. Buona domenica e buona settimana di Natale.
Ciao.
Grazie.